Bene, ben ritrovati. Allora, incominciamo con la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della Pace, Spirito Santo. Bene, allora riprendiamo la nostra lettura del Vangelo di Marco. La volta scorsa abbiamo fatto un'introduzione, abbiamo cercato di collocare l'autore, i destinatari, la data, alcune caratteristiche di questo Vangelo, e poi abbiamo incominciato una lettura e abbiamo visto i capitoli 1, 2 e i primi versetti del capitolo 3. Ecco, dicevamo che in questi testi che abbiamo visto si vedeva l'inizio del ministero di Gesù in Galilea, preparato dal Battista, incentrato sul fatto che il tempo è vicino, il regno di Dio, il tempo, scusate, è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo, come vedevamo in 1,14 e 15. E poi abbiamo cominciato a vedere l'attività di Gesù, il ministero, con la chiamata dei primi discepoli. Gesù che comincia a insegnare nelle sinagoghe, comincia a scacciare i demoni. Dunque, questo dicevamo è uno dei tratti importanti del Vangelo di Marco. Il confronto con il mondo del maligno, il mondo del demoniaco, ci sono tanti esorcismi. Ecco, questo il mondo delle tenebre comprende che con la venuta di Gesù ormai la propria fine è vicina, se è venuto a rovinarci, dicono i demoni. Un altro aspetto che vedevamo è quello del cosiddetto segreto messianico, che Gesù non vuole che le persone dicano chi lui è. Ecco, questa è una delle grandi caratteristiche di Marco, il segreto messianico, perché, e lo vedremo sempre di più, e ci sarà anche un paradosso: più Gesù dirà alle persone di non divulgare, di non dire chi lui è, e più la sua fama si diffonde. L'idea è quella che per capire Gesù bisogna considerarlo dalla fine, cioè dalla passione, morte e risurrezione. Ecco, quando hai tutto il quadro completo, allora puoi avere un'idea corretta sulla realtà di Gesù. Abbiamo cominciato a vedere poi quella serie di 5 dispute che sono presenti nel capitolo 2 e poi appunto all'inizio del capitolo 3, e dicevamo che la disputa centrale era quella sul digiuno, e Gesù si presenta come lo sposo. Ecco, questo è un po' in grande sintesi quello che abbiamo visto la volta scorsa. Adesso vediamo questa parte che va dal capitolo 3, versetto 7, fino al verso la fine del capitolo 4, cioè fino a 4,34. E in questa parte noi vediamo le folle che seguono Gesù, Gesù che istituisce i dodici. Vediamo poi questi testi sui parenti di Gesù che vogliono venirlo a prendere, dicono questo qua è uscito di sé, è fuori di sé, e poi vedremo nella prima parte del capitolo 4 il primo discorso che troviamo nel Vangelo di Marco, ed è il discorso delle parabole. Allora, incominciamo con 3,7. Gesù intanto con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. E questi versetti del capitolo 3, da 7 a 12, sono come un sommario di quello che Gesù ha fatto e soprattutto di quello che sta per fare. Dunque Gesù è attivo presso il mare, Questo mare, lo vedevamo, è il mare di Galilea. Dicevamo, non è che non sapessero la differenza tra mare e lago, però lo chiamano mare, pur essendo il lago di Galilea, perché ha anche un significato profondo. Il mare rappresenta in qualche modo anche il regno del caos, il regno del male, e Gesù è attivo lì, è venuto per tirare fuori gli uomini dal mondo del male. E Gesù insegna, guarisce, annuncia, una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. E Gesù scaccia gli spiriti impuri. E gridavano: tu sei il figlio di Dio, ma egli imponeva loro severamente di non svelare che gli fosse. E comunque abbiamo un po' un sommario di tutte le attività di Gesù. Ecco, sostanzialmente Gesù annuncia e insegna. L'annuncio riguarda il regno, annuncia che il regno è venuto, il regno si sta ormai per compiere, e insegna, cioè fa capire il rapporto tra sé, tra la propria venuta e le promesse nell'Antico Testamento. Di solito l'annuncio Gesù lo fa fuori, nella campagna o nei villaggi, l'insegnamento nelle sinagoghe. E poi Gesù compie miracoli, miracoli di vario genere, e adesso cominceremo a vederli, in modo particolare gli esorcismi. Versetto 13: salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva, e si andarono da lui. Ne costituì 12 che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare, con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12, e qua ecco compare l'elenco dei 12. Questi versetti sono importanti perché costituiscono una continuità, il prosieguo di quello che avevamo visto la volta scorsa. La volta scorsa avevamo visto la chiamata dei primi discepoli sulla riva del mare, le due coppie di fratelli. Adesso si capisce che i discepoli aumentano, sono sempre di più, e tra questi lui ne sceglie 12. Prima di sceglierli, vedete, sale sul monte. Gesù che sale sul monte, lo si vede anche nel Vangelo di Matteo, quando Gesù annuncia il discorso della montagna, giustamente. Ecco, Gesù che sale sul monte è la figura del nuovo Mosè, è la figura della pienezza, del compimento di Mosè. Il monte evoca naturalmente il Sinai, il Monte Sinai, e il Monte Sinai rimanda, in qualche modo anticipa il monte del Tempio di Gerusalemme. Ecco, è sul monte che Dio si annuncia, che Dio dona la propria legge, che Dio fa alleanza con il popolo. E Gesù è la pienezza di Mosè, è il compimento di Mosè. Tutto quello che Mosè era, Mosè è il personaggio più grande di tutto l'Antico Testamento, è un personaggio, potremmo dire, un fuoriserie Mosè, non è uno paragonabile agli altri, è su un livello superiore. Non è, pensate a quello che dice la fine del Deuteronomio, Deuteronomio 30, dice: non è più sorto un profeta come Mosè. Lui è assolutamente a sé, è a sé stante. Mosè è un profeta, ma Mosè è un legislatore, Mosè è re, Mosè è sacerdote, Mosè è tutto, rappresenta tutte le grandi figure di Israele. Ebbene, Gesù è il vero Mosè, è l'autentico Mosè, la pienezza di tutto quello che Mosè era. Ecco perché Gesù sale sul monte e chiamò a sé quelli che voleva. Ecco, un atto, Gesù non solo è la pienezza di Mosè, ma agisce anche come Dio. Pensate quando Mosè viene chiamato sul monte, sempre il monte Sinai, da Dio nel rovetto ardente. Dio lo chiama, Dio gli dà la missione, gli rivela il proprio nome e rivela a Mosè anche il nome di, come dire, il vero nome di Mosè. Mosè chiede: chi sono io? E Dio dice: io sono con te. Ecco, questo Dio che chiama, questo Dio che dà una missione, che rivela il proprio nome, rivela anche la vera identità del chiamato, e qua è Gesù. Ecco, è Gesù che chiamò a sé quelli che voleva. Per cui Gesù pienezza di Mosè, ma allo stesso tempo anche Gesù come Dio. E questi dodici in qualche modo rappresentano altrettanti Mosè, loro stessi. Oltre che le 12 tribù di Israele. Il fatto che Gesù ne scelga 12 non è casuale, naturalmente. Come ci sono 12 tribù di Israele, così ci sono 12 apostoli. Come ci sono, potremmo dire, 12 modi per essere Israele. Israele è sempre una realtà variegata, una realtà complessa, non è mai monolitica. Così anche ci sono, potremmo dire, 12 modi di essere Chiesa, la Chiesa di Gesù. Infatti ognuno di questi viene chiamato per nome, e ognuno di questi nella tradizione poi è un capo, un fondatore di chiese e di comunità. Questi 12, e Gesù è Mosè, ma è Dio, e in qualche modo Gesù è Giacobbe, come Giacobbe. Giacobbe Israele, il secondo nome di Giacobbe è Israele, glielo dà proprio Dio. Giacobbe è colui dal quale discendono i 12, e poi da ognuno dei 12 discenderanno le rispettive tribù. E così anche nel caso degli apostoli. Gesù in qualche modo rappresenta la pienezza, la totalità di Giacobbe Israele, il punto di nascita, il punto di convergenza di tutta la molteplicità di Israele, e questi 12 vengono da lui, rappresentano modi diversi di essere Chiesa, ma tutti che nascono dall'unico vertice, dall'unico capo, che è lui. È bellissimo. La Chiesa allora come nuovo Israele, come pienezza di Israele. Tenete conto che in tutto il primo secolo tutte le comunità cristiane erano in maggioranza ebraiche, insomma con una forte componente ebraica, e questi qua si sentivano pienamente ebrei in quanto cristiani. Ecco, l'accoglienza di Cristo è come la pienezza del proprio essere ebreo. Ecco, comunque Gesù chiama, istituisce, costituisce i 12, li chiama apostoli, i mandati. Loro sono, guardate, sono i chiamati e sono i mandati. C'è un movimento di convergenza verso Cristo, e poi un movimento di espansione da Cristo verso il mondo, una sorta di sistole e diastole, un movimento. È molto bello questo. Allora ci dice che anche l'evangelizzazione, la missione, eccetera, è sempre questo duplice movimento. Non può esserci nessuna andata fuori se non nasce da uno stare dentro con lui. E d'altra parte lo stare dentro con lui non è mai fine a se stesso, deve sempre esprimersi nell'uscire fuori. Ecco, il Papa insiste molto sull'andare, sull'uscire, sulla Chiesa in uscita. Ecco, sono effettivamente i due movimenti. Questi sono i chiamati, convergono verso di lui, si ritrovano la loro identità in lui, non in altre cose, e sono i mandati. Una volta che ricevi la tua identità, ecco, non puoi non andare. Vi faccio notare un'altra cosa: quando si dà l'elenco dei nomi, si dice in alcuni casi, per alcuni di questi, che Gesù dà anche un altro nome. Molto bello. Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono. Abbiamo, ecco, almeno questi due casi, ma forse anche di più, in cui Gesù in qualche modo sembra capire, certamente Gesù lo fa, capisce l'identità profonda della persona, e la missione, perché l'identità è sempre collegata alla missione, la mia identità diventa vera nel momento in cui si esprime in missione, e d'altra parte la mia missione nasce dalla mia identità. E Gesù, ecco, conoscendo questo, dà un nome che esprime in qualche modo la realtà profonda della persona. Pensate a quello che si dice anche nell'Antico Testamento, ecco, il Signore darà un nome nuovo, ecco questo nome, che è questa identità profonda che Dio ti dà, che è la tua missione. E il nome nuovo che Gesù dà, in questi casi, non annulla il nome precedente, il nome che ti hanno dato i tuoi genitori, ma si aggiunge in modo da dare un taglio pieno, completo, della realtà della persona. È straordinario, molto bello. Gesù che conosce, chiama, conosce, affida un mandato, affida una missione e dà a ognuno un nome, quel nome particolare, quel nome specifico, proprio tuo, che indica chi sei e cosa sei chiamato a essere e a fare. Dal versetto 20 fino alla fine del capitolo 3 abbiamo questi tre testi che si dice che sono costituiti come un panino, a una costruzione a sandwich, dove c'è una fetta di pane, una fetta di prosciutto e un'altra fetta di pane. Abbiamo dunque due testi simili che ne incorniciano uno centrale. Infatti abbiamo i parenti di Gesù, poi le calunnie degli scribi e poi ancora i parenti di Gesù. Marco è uno specialista nel fare queste cose, nel fare questi panini, questi sandwich, li troviamo spessissimo nel Vangelo di Marco, e questo ci dice che questi testi vanno letti insieme, ognuno illumina gli altri, non li possiamo isolare. Di che cosa si tratta? Gesù entrò in una casa. Di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano, infatti, è fuori di sé. Questo è un po' l'antefatto, ci viene detta questa cosa. Notate i verbi. Gesù entrò in una casa. I suoi, sentito questo, uscirono, e che cosa dicevano? È fuori di sé. Notate, c'è tutto il simbolismo della casa e del entrare o uscire dalla casa. Gioca tutto su questo simbolismo. Gesù entra, i suoi, qua dobbiamo intendere come il clan familiare, nella società, ma come in tutte le società tradizionali, una persona esiste in quanto persona, in quanto individuo, perché appartiene a un clan familiare, cioè un insieme di famiglie imparentate tra di loro in qualche modo. Quel clan familiare di Gesù decide che adesso basta, insomma, questo qua si sta cacciando nei guai, e il clan si sente un po' il dovere di andarlo a salvare da se stesso. Però ecco, quello che ci interessa è questo simbolismo della casa e dell'entrare e dell'uscire. Gesù entra, i suoi parenti escono e pensano che lui sia uscito, è fuori di sé. E poi in mezzo c'è questo testo sulle calunnie. Dicono, è posseduto da Beelzebul, gli scrivi dicono, ecco, questo qua è un indemoniato, ecco perché riesce così bene negli esorcismi, sottinteso che a noi non riescono, evidentemente il sottinteso è quello, questi esorcismi, questi demoni noi non riusciamo a scacciarli, lui ci riesce così bene, Allora, ecco, il motivo deve essere perché lui è in combutta con loro. E guardate che cosa dice Gesù. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. E poi guardate che immagine usa, che similitudine, quella della casa. Ancora una volta compare l'immagine della casa. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi, eccetera, eccetera. Dunque tutto, anche qua, si gioca sul motivo della casa e dell'entrare o dell'uscire da questa casa. E poi c'è questa affermazione così pesante, così dura, così categorica. Versetto 28, in verità vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie, addirittura le bestemmie. La bestemmia è non riconoscere Dio per quello che è. È un atto, appunto, blasfemo, un atto empio. Perfino quelle saranno perdonate, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno. È reo di colpa eterna. E poi c'è la spiegazione, versetto 30, poiché dicevano è posseduto da uno spirito impuro. Ecco, dunque, la bestemmia contro lo Spirito Santo, a che cosa fa riferimento? Fa riferimento al fatto che non solo non vuoi riconoscere Gesù per quello che è il figlio di Dio, colui che è stato mandato da Dio per instaurare il suo regno, ma addirittura sostieni che lui agisca per opera del demonio. Ecco, questa è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Perché contro lo Spirito Santo? Perché è il non riconoscere la realtà profonda di Gesù, ma addirittura collocarla nell'aspetto opposto, significa non riconoscere l'azione dello Spirito che agisce in Gesù, l'azione dello Spirito che agisce anche in te. È lo Spirito, guardate, quello che dice Paolo, no? È lo Spirito che ci fa gridare Abba Padre, gridiamo Padre nello Spirito, sottinteso perché siamo figli nel Figlio. Ecco, se tu pensi o diffondi questa cosa, che in realtà il Figlio agisce per opera del demonio, ecco, ti escludi dall'azione dello Spirito, chiudi le porte allo Spirito e non c'è possibilità di perdono. Perché nel momento in cui chiudi la porta della tua casa, siamo sempre nella metafora della casa, la casa è intesa anche come la realtà profonda, la realtà intima dell'uomo, quando tu chiudi la porta della tua casa all'azione dello Spirito, entra il maligno, e lì non c'è, a meno che tu non voglia, non c'è possibilità di redenzione. Vedete cosa succede poi, versetto 31, giunsero sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori mandarono a chiamarlo. Guardate, questi stanno sempre fuori. E guardate, c'è un parallelo abbastanza inquietante, anche se naturalmente i parenti di Gesù non vengono accusati di bestemmia contro lo Spirito Santo, cioè questi sono gli scribi scesi da Gerusalemme, sono loro che sono in questa situazione. Però c'è un parallelo effettivamente. C'è un parallelo. Sia gli avversari, che addirittura sono loro in combutta col demonio, sia i parenti in qualche modo rimangono fuori dalla realtà di Cristo. Anche questa è un'indicazione interessante, anche per la fede. La fede in realtà è una decisione di entrare in questa casa. E non è che hai tutto chiaro prima, dici: ma un attimo, fammi vedere, voglio prima studiarmi le cose e poi casomai decido di entrare nella casa. La casa è Cristo, la casa è la Chiesa. No, non funziona così. Devi prendere un rischio. Non puoi pretendere di avere tutto chiaro prima. Se stai fuori, o vieni dentro, non è perché hai tutte le evidenze disponibili. Prendi una decisione, la decisione della fede, che non, è un salto, un rischio, non hai mai tutto chiaro. È per quello che o stai fuori o stai dentro. E dipende da te. Date conto anche, abbiamo fatto il parallelo con quel passo della chiamata di Mosè, no? In Esodo 3. Tenete conto che anche lì c'è qualcosa del genere. Mosè deve prendere il rischio di entrare in questa casa, che è l'avventura che Dio gli propone di liberare il suo popolo. Deve prendere questo rischio pur non avendo tutto chiaro prima. Infatti gli domanda, ma quale segno avrò? Perché che mi rassicura che tutto andrà a buon fine. Io vado là e dico libera il mio popolo e zac, il popolo viene liberato. E Dio gli dice, questo sarà il segno, adorerete Dio su questo monte. Dunque il segno viene dato dopo, non viene dato prima. Non c'è una prova inconfutabile prima. Prima c'è la tua decisione di metterti in gioco e di entrare. O meno, o stare fuori da questa casa. Giunsero sua madre e suo fratello, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: ecco, tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma gli rispose: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Con questa ultima espressione capiamo cos'è questa casa in cui si entra, è la famiglia di Gesù Cristo. Gesù viene a costituire un nuovo clan familiare. Pensate, questa è un'operazione abbastanza inaudita, perché nessuno pensava di uscire dal proprio clan familiare. Gesù relativizza il proprio, in qualche modo esce e dice: ecco, adesso nasce una nuova famiglia. Gesù è il capofamiglia. E tutti gli altri, tutti noi, noi siamo parte di questo bellissimo clan che è la Chiesa di Gesù. Siamo sua madre, suoi fratelli, sue sorelle. Ecco, naturalmente ci vogliono alcune precisazioni per questi versetti. Allora, innanzitutto i fratelli, le sorelle di Gesù, ecco, dobbiamo intenderli nel senso di parenti. Non è che contraddice la dottrina della nascita virginale di Gesù, eccetera. Comunque, nel senso di parenti, persone che fanno parte appunto della famiglia allargata, del clan. E poi un'altra precisazione sulla madre, la madre di Gesù. Allora, e qua la madre di Gesù sembra avere un ruolo, potremmo dire, ecco, non così positivo. Allora, appunto, dobbiamo fare una precisazione, e cioè quella che se noi leggiamo i vari testi del Nuovo Testamento da una prospettiva mariana, ecco, bello perché siamo in un santuario mariano, vediamo che c'è un cammino, una progressione, c'è un cammino. Cioè, vediamo che man mano che si va avanti nel tempo, queste comunità cristiane capiscono sempre di più il ruolo e l'importanza di Maria. E perché lo capiscono gradualmente? Beh, perché è naturale, prima bisogna concentrarsi su Gesù. Prima tutti questi cristiani sono impegnati nel cercare di capire la realtà di Cristo, la realtà di Gesù, e man mano che hai sempre più chiara la realtà di Gesù, emerge quasi proprio come conseguenza la dimensione di Maria. Possiamo fare un piccolissimo tragitto, pensate a San Paolo, il primo scrittore del Nuovo Testamento, accenna alla madre di Gesù in modo così molto veloce, molto fugace, nella lettera ai Galati, nato da donna. Ecco, basta, non fa nessuna riflessione. Ecco, su. Poi viene Marco, ecco il primo Vangelo sinottico, e abbiamo la presenza di Maria, ecco, non ci viene detto il nome, la madre, e ecco, la vediamo qua. Ecco, non ci viene data una valutazione negativa, naturalmente, però non c'è neanche una riflessione mariana. Una vera e propria riflessione mariana comincerà poi, in qualche modo, con Matteo e con Luca, con i racconti dell'infanzia. Recuperando i racconti dell'infanzia, Matteo e Luca naturalmente si incontrano con Maria, la nascita virginale, la piena di grazia, pensate Luca, la piena di grazia, e poi Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, Maria addirittura, la madre, sarà presente nei due momenti decisivi della vicenda di Gesù, quando Gesù inizia i suoi segni, con le nozze di Cana, addirittura è la madre che gli fa capire, guarda che il tempo è venuto, questo è... E poi sarà presente alla fine, sotto la croce. È bello, è bello. Man mano che si scava, che si comprende sempre di più la realtà di Gesù, emerge necessariamente la realtà di Maria. Bellissimo. Un'altra cosa che dobbiamo notare, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Ecco, mia madre e i miei fratelli. Viene ripetuto tre volte, chi fa la volontà di Dio, questo è per me, fratello, sorella e madre. Mancano i padri, non dice chi fa la volontà di Dio, costui è per me padre, madre, fratello, sorella. Ecco, fratello, sorella e madre, perché? Perché di padre ce n'è uno, è l'unico padre, è Dio, ecco perché qua mancano i padri. E d'altra parte, vedete, siamo chiamati a essere questo. Siamo chiamati a essere questo. Prima, quando lui aveva chiamato attorno a 6-12, e questa cosa l'ho riservata per adesso, chiamò a sé quelli che voleva, si andarono da lui, ne costituì 12, perché stessero con lui e per mandarli a predicare, con il potere di scacciare i demoni. I 12, insomma... La prima cosa che devono fare, il primo impegno, è stare con lui. E poi da lì deriva tutto il resto. Se stai con lui, allora poi puoi annunciare, scacci i demoni, eccetera. E va proprio di pari passo con quello che vediamo qua. Fratello, sorella, madre. La prima cosa a cui siamo chiamati non è fare tante cose, e dopo il fare viene da sé il fare, ma è stare con lui ed essere nella sua famiglia madri, fratelli e sorelle. Bellissimo. Le categorie familiari ci caratterizzano anche nella Chiesa. Poi se siamo con lui, se siamo madri, fratelli, sorelle, allora poi verranno i compiti, verrà il fare, ma tutto nasce da qua. Bene, diciamo qualcosa adesso sulle parabole. Il primo discorso di Gesù, è un discorso ampio, che troviamo nel Vangelo di Marco, è questo qua del capitolo 4, le parabole. Marco ha solamente due grandi discorsi di Gesù, uno all'inizio e uno alla fine del Vangelo, uno questo qua, le parabole, e l'altro nel capitolo 13, il discorso escatologico, quello che avverrà negli ultimi tempi. Allora, Gesù da questo momento comincia a insegnare in parabole e comincia a fare, come dire, due insegnamenti distinti, o in due modalità diverse, per quelli vicini a lui, per quelli appunto che fanno parte della sua famiglia, per gli intimi, dice lui parla apertamente, invece per quelli che stanno fuori lui parla in parabole, perché guardino ma non vedano, ascoltino ma non comprendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. Gesù viene sempre di più ostacolato, Addirittura comincia a circolare questa bestemmia contro lo Spirito Santo, a dire che lui opera non per Dio e in Dio, ma addirittura con i demoni. Dunque c'è un'opposizione, un'ostilità sempre più forte, e Gesù allora capisce che deve usare due modalità comunicative diverse. È straordinario, bellissimo. Non possiamo comunicare con tutti allo stesso modo. Per qualcuno dobbiamo comunicare in un modo, qualcun altro dobbiamo comunicare in un altro modo. Guardate che attenzione viene data alla comunicazione. Non è sufficiente conoscere il contenuto del messaggio, bisogna anche sapere il modo. E questo modo nuovo sono le parabole. Le parabole non le inventa Gesù, sono presenti anche nell'Antico Testamento, però ecco, Gesù ne fa uno strumento importante. Pensate quanto sono importanti anche per noi le parabole, ce le ricordiamo. Sono queste storie in cui ci sentiamo coinvolti, vero? Ci sentiamo partecipi anche noi. La parabola in realtà non è un discorso chiuso che solamente chi ha la chiave può aprire. La parabola è un discorso fatto apposta per chi non vuole aprire il cuore. È un discorso che cerca di bypassare le tue difese, di aggirare il tuo muro e di comunicarti e di trasferirti, di trasmetterti in ogni modo il messaggio. Faccio un esempio, la famosissima parabola del profeta Natan, re Davide. Davide ha peccato gravemente con Betsabea e con Uria, ha portato via la donna di un suo valoroso ufficiale e poi l'ha mandato a morire. E il profeta Natan deve far capire a Davide che ha sbagliato, che ha peccato. Però sa che se andasse lì e gli dicesse: ecco mascalzone, che cosa hai combinato? Ecco, probabilmente Davide farebbe fuori anche lui. Allora cosa fa? Gli racconta una storia. La parabola è per chi non vuole ascoltare. Invece c'era un uomo, aveva tante pecore, un altro ne aveva una sola, arriva un amico da quello che ne ha tante, e questo qua cosa fa? Prepara una cena, ma invece di prendere una delle sue tante pecore va a prendere l'unica pecora di quel poveraccio. È un sopruso, Davide si straccia le vesti, e dice: quell'uomo merita la morte, una cosa del genere nel mio regno io non la tollero, è contro la legge del Signore. E Natan dice: tu sei quell'uomo. E Davide capisce, è straordinario. Natan ha detto qualcosa che Davide non voleva ascoltare, ma gliel'ha detto in modo tale che è stato costretto, perché ha aggirato le sue difese. Lo stesso fa Gesù qua con le parabole. E la parabola più importante è quella del seminatore, il seme. Il seminatore che semina il seme su diversi terreni. Questa è una parabola molto importante perché viene per prima, ci dà un po' la chiave per capire tutte le altre, poi lo dice anche Gesù: se non capite questa, come fate a capire le altre? È proprio il codice questa parabola. E il seminatore è Gesù, il seme è questa parola, e racconta di come le persone accolgono questa parola. Pensiamo anche noi come accogliamo questo seme, come accogliamo questo seme della parola di Gesù, che terreno siamo. E al di là delle nostre difese, ognuno di noi ha delle resistenze alla conversione, tutti noi abbiamo le nostre zone d'ombra, i nostri buchi neri, la nostra polvere sotto il tappeto, ognuno di noi ha queste realtà. Le parabole servono proprio per questo, servono per accogliere una conversione che altrimenti non vorremmo accettare, servono per farci guardare in faccia quegli elementi della nostra vita che dobbiamo cambiare. Guardate, il Signore è veramente grande, perché molto spesso, anzi direi sempre, quando ci sono degli aspetti nella nostra realtà che dobbiamo cambiare, ci mette di fronte a situazioni, persone, parole, realtà, che ci spingono nella direzione opposta, che ci fanno sviluppare. E finché non capiamo che il problema è dentro di noi e dobbiamo cambiare, ci ritroveremo sempre a scontrarci con queste situazioni. Sono un invito, una provvidenza, un dono. Ecco, le parabole esprimono proprio questo. Tutto nasce dall'ascolto. Tutto nasce dall'ascolto. Guardate, capitolo 4, versetto 23. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti. Dice 24. Fate attenzione a quello che ascoltate. Anzi, nel testo greco, non c'è semplicemente fate attenzione, ma guardate cosa ascoltate, che sembra un po' una contraddizione. Guardate cosa ascoltate. Tutto nasce dall'ascolto. Le persone che sanno cambiare sono quelle che sanno ascoltare. Se io non so ascoltare, non migliorerò mai. Non diventerò mai questo nome nuovo che Lui mi dona. Ognuno di noi è in questo cammino tra la realtà in cui ci troviamo e questo nome nuovo che Lui ci dona e che esprime la nostra pienezza in Lui. C'è un divario, c'è un percorso da fare tra questi due poli, il polo A, la mia realtà, e il polo B. O Z, che è l'alfa e l'omega, è il polo della mia piena realizzazione in Lui. Questo cammino può essere dato solamente dall'ascolto. Questo ascolto mi fa superare le mie resistenze, mi fa accogliere questo seme, che poi non devo impegnarmi, non devo mettere in atto chissà quali tecniche o atti di volontà, ma devo accogliere questo seme che già è già presente nel mio terreno, è già lì disponibile questo seme, è già dato, pensate tutte le grazie che abbiamo ricevuto, la grazia del battesimo, tutte le grazie, i sacramenti, la famiglia, i genitori, i sacerdoti, le comunità, i fratelli, pensate tutti questi semi che sono già lì presenti, pronti a entrare in profondità, a germinare e a produrre piante, fiori e frutti. Tutto nasce dall'ascolto. Wow. Una persona che sa ascoltare, ci dice qua Gesù, una persona che sa cambiare continuamente, che non si irrigidisce, non si ferma. È vero, io non sono capace di cambiare, è vero, nessuno di noi, ma c'è Lui, la sua potenza, Lui è potenza, è straordinario. Dico solamente un'ultima cosa e concludiamo. Dopo la parabola delle seme vengono altre piccole parabole, la lampada, guardate anche qua come viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio. Questa là è interessante, c'è questa immagine della lampada che viene, come una lampada che si muove, è evidente che rappresenta le persone. Poi c'è questo seme che produce spontaneamente, dunque c'è un dinamismo presente nella parola. E poi soprattutto volevo farvi notare questa ultima parabola, il granello di senapa, e quando viene seminato sul terreno è più piccolo di tutti i semi, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto, e gli uccelli fanno il nido nella sua ombra. Questa è la realtà del regno, questa è la realtà anche nostra, una situazione di piccolezza, di povertà. Questa è la realtà anche della Chiesa, ci sentiamo come individui o come comunità molto spesso piccoli, poveri, incapaci, impotenti di fronte ai grandi, che ne so, ai grandi sconvolgimenti della storia, ai grandi percorsi, ci sentiamo piccoli. Ma questo seme diventa la pianta più grande. Questo seme diventa la pianta più grande. C'è una nostra povertà, una nostra piccolezza, ma d'altra parte c'è una grandezza, c'è una potenza, c'è una maestosità di Dio che è data a noi, è data a noi, è disponibile per noi. Bene, direi che possiamo terminare qua. Il Signore ci ha dato, mi sembra, numerosi spunti di riflessione, di approfondimento che ci richiamano proprio dal punto di vista spirituale. Mi sembra che la cosa più importante sia questo senso di vocazione e di cammino che ci viene dato. Nessuno è qui per caso e tutti abbiamo un compito, una chiamata, un'identità, una missione da svolgere nel regno, e Gesù ci chiama a questo. Per fare questo, per accogliere il suo dono, dobbiamo metterci all'ascolto della sua parola, all'ascolto dei suoi segni, delle sue indicazioni, questo ascolto, e sentire che siamo continuamente in cammino e continuamente in crescita. Siamo chiamati a espandere sempre di più la nostra realtà, a lasciare che Lui, che i Suoi semi che sono presenti in noi espandano sempre di più la nostra realtà, e scopriremo allora di avere possibilità che non sospettiamo nemmeno, di avere potenzialità in Lui che non immaginiamo. Va bene, possiamo recitare un gloria al Padre, ringraziare il Signore della sua parola. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Qui c'è una piccola scheda di aiuto per la nostra preghiera. Tra 10 minuti esponiamo il Santissimo e facciamo fino a mezzogiorno di adorazione. Poi ci sarà il dopo turno.
Non vado via adesso.
Dopo a mezzogiorno riprendiamo con domande. Poi alle 2:30